Non sto mica piangendo, tu stai piangendo. Potremmo tradurre così una battuta del film Starsky e Hutch del 2004, in cui Ben Stiller si commuove ma non vuole ammetterlo. È una frase popolare nei media americani che si presta benissimo a sottolineare l'impatto emotivo dei film di cui vi parlo oggi, in questa quarta puntata della rassegna dedicata ai film nominati agli Oscar. In particolare mi soffermerò su Past Lives di Celine Song e The Old Lovers di Alexander Payne. Sono due opere che confermano quanto le nomination di quest'anno abbiano creato una lista di film davvero interessanti. Ne parlerò come sempre evitando gli spoiler maggiori, ma facendo alcuni riferimenti alle trame di queste opere, altrimenti non si capisce più di cosa si sta parlando. Cercherò di non fare come i critici americani che nei loro pezzi a volte usano metà delle battute per raccontare nei dettagli la trama dei film. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie TV. Nelle tre puntate precedenti di questo podcast ho discusso molti dei titoli candidati agli Oscar come Best Picture, miglior film. Per esempio, Oppenheimer, Barbie, Povere creature, Anatomia di una caduta, che è il mio preferito, ma anche altri. Nel testo di descrizione della puntata trovate una lista che vi indica quali sono questi episodi. Pur avendo già parlato a lungo degli Oscar, mi restano ancora fuori diversi titoli, tra cui alcuni dei più interessanti. In parte li copro oggi, ma per esaminare alcuni di questi film sarà necessario aspettare ancora un po' perché in Italia devono ancora uscire. Per il momento, però, c'è ancora abbastanza materiale per mettere insieme questo episodio lacrimevole. Infatti, quasi tutti i film chiamati in causa oggi generano quello che definisco l'effetto After Sun, in onore del film di Charlotte Wells del 2022. L'effetto After Sun prevede che quando si accendono le luci in sala al termine della proiezione, tutti gli spettatori seduti in quel cinema stiano piangendo. È stato un po' così alla fine di Past Lives, l'esordio alla regia della drammaturga Celine Song. Past Lives è un film parzialmente autobiografico che però racconta la sua storia nei termini della fiction. I personaggi hanno nomi e caratteristiche che ricordano i loro alter ego reali, ma non è dato sapere quanto di ciò che vediamo sullo schermo sia accaduto veramente in quel modo e quanto invece sia stato inventato da Celine Song per fare il suo punto. La storia è apparentemente molto semplice, al punto che l'hype che si è generato attorno a questo film potrebbe creare aspettative esagerate. Past Lives va preso per ciò che è, così che lo si possa apprezzare tantissimo. È una storia di amore e di emigrazione, ma una descrizione di questo tipo potrebbe suggerire una pesantezza didattica che invece il film non ha. Forse il punto è che Past Lives è soprattutto una riflessione sull'identità filtrata attraverso il confronto con sentimenti complicati. Non è l'unico motivo per cui è commovente. Song, anche autrice della sceneggiatura, riesce a mettere in scena dei personaggi che colpiscono per la loro sensibilità. E infatti uno degli aspetti più teneri è proprio nel modo in cui interagiscono tra loro. Ho promesso di non raccontare i film per filo e per segno, ma devo spiegare almeno in parte come funziona la storia di Past Lives. La protagonista Nora Moon è l'alter ego dell'autrice. Viene interpretata dalla bravissima Greta Lee, che avrete già visto tante volte in ruoli secondari, per esempio nelle serie TV Russian Doll e The Morning Show, e che qui per la prima volta riesce ad arrivare sul manifesto del film in cui lavora. Il fatto che Greta Lee sia un'attrice di origini asiatiche ovviamente c'entra con questa difficoltà a guadagnarsi il riflettore, ma non in questo caso, essendo il film la storia di una donna che è emigrata dalla Corea del Sud assieme alla sua famiglia quando andava ancora alle scuole medie. Past Lives inizia con un prologo nel presente e poi salta 24 anni prima, quando Nora si chiamava ancora Sung Ah, il suo nome coreano. Lei e la sorella, infatti, cambieranno nome per adattarsi meglio al paese in cui stanno andando ad abitare, cioè il Canada. Nella parte iniziale del film, il focus è sull'amicizia tra la ragazzina e il suo migliore amico, Esun. Da qui in avanti, Past Lives seguirà la vita di Nora con due grandi salti temporali in avanti. Uno 12 anni dopo la partenza e un altro che ci riporta al presente. Le tappe di questo racconto seguono l'amicizia tra lei e Esun, che viene riallacciata via Facebook e Skype quando questi erano ancora i media più gettonati dalle persone giovani. La vicenda arriverà poi al presente, in cui per la prima volta in 24 anni i due personaggi si incontrano di nuovo a New York, dove Nora si è trasferita perseguendo la sua carriera di scrittrice e drammaturga. C'è un piccolo dettaglio: nel frattempo Nora ha sposato un suo collega americano. Eppure quella di Past Lives non è esattamente la storia di un triangolo amoroso, perlomeno non nel modo in cui lo intendiamo di solito. Per esempio, è una delle cose più lontane che si possano immaginare rispetto a un film come Passages di Ira Sachs, che a me è piaciuto moltissimo, ma che prende il confronto a tre incentrandolo su un disagio che non si può superare. Invece, il disagio in Past Lives c'è, ma è semplicemente una parte della vita che i personaggi decidono di abbracciare nel modo più amorevole possibile, generando quella commozione che investe il pubblico in sala con una pioggia di lacrime e soffiamenti di naso. Da un punto di vista cinematografico, ciò che mi colpisce di più nelle scelte di Celine Song è il modo in cui tiene il racconto incentrato sull'identità ibrida di Nora, che è coreana e americana al tempo stesso, senza essere del tutto nessuna delle due cose. Il film racconta questo sperdimento attraverso l'attrazione di Nora per il personaggio di Esun, rappresentante di quello che è letteralmente un mondo parallelo. Infatti è proprio così che Celine Song inquadra America e Corea, attraverso gli skyline metropolitani messi a confronto mentre i due personaggi parlano in mezzo ai pixel di Skype. La lingua rimane a lungo il coreano, parlato diversamente dai due personaggi, con una recitazione che sottolinea la distanza di Nora dalla sua lingua madre, così come il suo desiderio di riallacciare un contatto con quel mondo. Questo a me è passato dalla recitazione, anche se non capisco il coreano, perché Greta Lee interpreta il personaggio in modo da rendere evidente la sua difficoltà. Quando il vecchio amico Esun andrà in viaggio a New York, la città sarà mostrata nei suoi paesaggi maestosi e più turistici. Past Lives è un film ambientato in America, ma è girato in modo da non sembrare al 100% americano nel punto di vista. La città di Seoul è una presenza forte, sia attraverso la parte introduttiva, sia grazie al contatto audiovisivo con Esun, in un modo che rende cristallino anche il senso del personaggio per Nora. Esun è un marito alternativo, qualcuno che rappresenta il mondo di origine e la parte della sua identità che non potrà mai davvero essere comunicata al suo presente americano. Uno degli aspetti più sorprendenti del debutto di Celine Song è proprio nel modo in cui ha saputo fare cinema, pur venendo dal teatro. Guardando Past Lives, non si ha la sensazione di trovarsi davanti al travaso di una drammaturgia pensata per il palco, come accade invece a volte con questo tipo di esordio. Song riesce a usare tutti gli strumenti che l'audiovisivo le consegna, dalla direzione degli attori alla costruzione delle inquadrature al montaggio, senza dimenticare la sensibilità della sua sceneggiatura, che è pari a tutto il resto. Past Lives, alla fine, funziona benissimo su due diversi livelli. Uno è quello più evidente. È la storia che racconta parlando di emigrazione e di un nebuloso senso di nostalgia che si crea verso qualcosa che forse non esiste nemmeno, cioè la versione di se stessi che non ha mai potuto svilupparsi. Su un altro piano, Past Lives, secondo me, parla anche a chi non ha avuto questa esperienza, perché Past Lives, nel suo secondo tempo, inquadra benissimo la sensazione di non poter trasmettere del tutto la propria identità alle persone care che abbiamo intorno nel presente, quando non sono state testimoni del nostro passato. E questa penso sia una condizione molto condivisa, perché difficilmente trascorriamo le nostre vite sempre assieme alle stesse persone e comunità. La bravura di Celine Song nel trasmettere tutto questo è riflessa nei fiumi di lacrime che vengono piante dal pubblico del film, che sembra entrare perfettamente in sintonia con questa storia. Past Lives è stato nominato solo per due categorie degli Oscar, miglior film e miglior sceneggiatura originale. Come candidato a Best Picture, Past Lives è uno di quei film che assolvono al bisogno di avere tra i nominati dei titoli indipendenti amati dalla critica. Past Lives copre benissimo questo ruolo. È distribuito dalla A24 e viene spesso paragonato alla trilogia di Prima dell'alba di Richard Linklater, un classico indie. Past Lives poi ha avuto la sua premiere al Sundance Festival e ha ricevuto nomination per tantissimi premi. Di sicuro le sue possibilità di vincere un Oscar come miglior film sono sotto zero. Invece, quelle per la miglior sceneggiatura sono più alte, benché Past Lives si scontri con due titoli fortissimi in quell'ambito, come The Old Overs e Anatomia di una caduta. Sottolineo che, però, Anatomia ha appena vinto il premio BAFTA, cioè l'Oscar inglese, per la miglior sceneggiatura e competeva proprio contro questi due film, oltre che a Barbie e Oppenheimer, per cui le speranze di Celine Song per un Oscar appaiono sempre più ridotte. Con una durata di soli 106 minuti, Past Lives è uno dei due film più corti tra i candidati agli Oscar di quest'anno, l'altro è La zona d'interesse. La durata succinta è un elemento che forse a voi non interesserà troppo, ma per me in molti casi è dirimente quando devo scegliere cosa vedere tra più film. Di solito vince il meno lungo, specie di questi tempi in cui è un attimo ritrovarsi in sala per 3 ore senza intervallo. Proseguendo nella discussione sui film candidati agli Oscar che ci fanno piangere di commozione, passo a un altro titolo indie, cioè The Old Overs di Alexander Payne. Il film ha ricevuto 5 nomination, tra cui quella che vi dicevo per la miglior sceneggiatura originale, firmata da David Hemmingson. Anche The Old Overs è una storia realistica, in questo caso vagamente basata su alcune note autobiografiche della vita dello sceneggiatore, che ne ha parlato in un'intervista che vi linko nella descrizione dell'episodio. The Old Overs è ambientato durante gli ultimi giorni del 1970 in quella che in inglese si chiama boarding school, cioè un collegio, in questo caso per le scuole superiori. È un tipo di ambientazione che nel corso dei decenni ha generato innumerevoli storie coming of age, sia in forma di romanzo sia in forma di film. In The Old Overs il coming of age è presente, ma è amalgamato in un dramedy più variegato che parla di found family, cioè la famiglia che si forma al di fuori dei legami di sangue, in questo caso tra personaggi di età diverse. La relazione più importante in The Old Overs è quella che si instaura tra un professore di storia e uno dei suoi studenti più rompipalle, che il docente deve sorvegliare durante le vacanze di Natale, perché, per l'appunto, il ragazzo è un holdover, cioè quelli che le famiglie hanno lasciato al collegio anche durante l'interruzione delle lezioni perché non lo vogliono a casa. C'è quindi una forte componente emotiva legata alla solitudine e al rifiuto in The Old Overs. Infatti è un film che parla di personaggi outsider che vivono ai margini dei gruppi a cui appartengono per i motivi più disparati. Uno di questi motivi che verrà fuori in maniera imponente nel corso del film è quello della classe sociale. Ed è un tema quantomeno dovuto in un racconto ambientato in un collegio privato in cui gli studenti provengono da famiglie danarose. I personaggi adulti in questo film sono rappresentati in contrapposizione con la ricchezza materiale di questi studenti. Il coprotagonista è l'insegnante Paul, interpretato da Paul Giamatti, nominato per l'Oscar. Il suo personaggio è molto più povero rispetto ai ragazzi a cui insegna, ma anche gli altri personaggi adulti che intravediamo hanno background più simili al suo. Per esempio, la segretaria del preside interpretata da Carrie Preston durante le vacanze a Rotonda facendo la cameriera. Lo studente affidato alla cura di Paul è un 17enne problematico, intelligente e depresso, interpretato dall'attore Dominic Sessa, che qui fa un grandioso debutto. L'altro personaggio importante per la costituzione della loro famiglia trovata è la cuoca Mary, interpretata da Devine Joy Randolph. Mary ha un ruolo leggermente meno importante rispetto ai due personaggi maschili, ma diventa il catalizzatore che rende meno difficile il loro incontro, contribuendo alla creazione di una situazione sociale favorevole. È uno strano equilibrio quello creato in The Holdovers, perché Mary da un lato sembra quasi un personaggio sfruttato dagli altri due, per esempio per le sue chiare funzioni materne di accudimento, visto che lei è la cuoca del collegio. Però al tempo stesso, proprio a Mary viene concessa la libertà di dare il suo peggio sullo schermo, in virtù di un lutto terribile che l'ha colpita prima dell'inizio della storia, lasciandola psicologicamente a pezzi. In questo modo vengono fuori varie sfumature del personaggio di Mary, non più solo angelo del focolare, ma anche del range dell'attrice Devine Joy Randolph, che è stata nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista ed è quella con più probabilità di vincerlo quest'anno, tant'è che ha appena vinto anche il BAFTA per lo stesso ruolo. Come dicevo, il tema della differenza di classe viene fuori per tutto il film, ma non è mai davvero approfondito. L'anima del messaggio di The Holdovers è semmai in ciò che dice sul ruolo degli insegnanti rispetto ai loro studenti, rappresentato in modo classico ed essenziale dall'arco del professore Paul. Questo messaggio ha un tono ancora più universale, anche se lo si pensa al di fuori del contesto scolastico, perché The Holdovers in sostanza dice che è importante fare ciò che si ritiene giusto e che bisogna esserci per gli altri. Come dramedy, The Holdovers ha qualche scarto di tono un po' brusco, nel senso che oscilla a volte in modo troppo repentino tra il polo drammatico e quello comico, senza un'omogeneità complessiva perfetta. Questo però è un difetto minore in un film che rimane molto gradevole. Il regista Alexander Payne lo rende così piacevole anche perché riesce a ottenere il risultato che si prefigge, ovvero girare un film nello stile del cinema degli anni 70 che l'ha influenzato. Benché il soggetto di The Holdovers sia ispirato a un film molto più vecchio, cioè alla commedia Merlus del 1935, Payne stilisticamente si rifà a un altro tipo di cinema. Come ha detto in un'intervista che vi linko nella descrizione della puntata, per l'intera durata della sua carriera Payne ha cercato di girare film anni 70 con storie basate sui personaggi e molto umane. Un'opera che viene spesso indicata come un'influenza su The Holdovers è Harold and Maude di Al Ashby del 1971, ma nel suo film Payne cita direttamente Il piccolo grande uomo di Arthur Penn in una scena in cui i protagonisti vanno al cinema a vederlo. Nella stessa intervista Payne dice di non sapersi spiegare perché al cinema sono sempre più rari i film come The Holdovers. Secondo lui, le storie con questa tonalità particolarmente umana adesso si vedono di più in televisione. In The Holdovers, Payne mantiene la sua aderenza al cinema anni 70 anche a livello estetico, simulando artificialmente l'effetto della pellicola nonostante abbia girato in digitale. Il suo film, a mio parere, si presenta come fuori dal tempo, nel senso che stilisticamente è vero che rimanda agli anni 70, ma a me ricorda soprattutto il drame di indie degli anni 90, della generazione di registi come lo stesso Payne, che da quel cinema precedente erano infatti molto influenzati. Comunque sia, così come Celine Song ci faceva piangere di nostalgia al termine di Past Lives, Alexander Payne riesce a commuovere per il calore umano emanato da The Holdovers. Si tratta quindi di una commozione non devastante, che non ci lascia col cuore in mille pezzi allo scorrere dei titoli di coda. Insomma, è davvero un perfetto film di Natale. I due film di cui ho appena discusso sono storie di finzione che hanno un'ispirazione autobiografica. Per il film di Celine Song qualche anno fa si sarebbe speso il termine autofiction, anche se è sempre stato più gettonato in ambito letterario. Past Lives e The Holdovers, però, rimangono film dichiaratamente di finzione, a differenza di parecchi altri titoli tra i nominati nelle varie categorie degli Oscar. È un discorso che ho già iniziato nella puntata precedente dedicata a Oppenheimer e Maestro, per cui non ripeterò qui le questioni più generali sui film definiti biopic. Vorrei però esaminare altri film che appartengono al gruppo basato su fatti realmente accaduti. Uno degli esempi più macroscopici è Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, di cui però ho già parlato nella puntata numero 51 sui migliori film del 2023. Là troverete un discorso più articolato in proposito. Oggi, riguardo a Killers of the Flower Moon, voglio solo ricordare che è un'opera true crime, in un modo che Scorsese esplicita anche all'interno del film stesso, con una scena abbastanza inaspettata. È ambientata in un teatro da cui viene trasmesso un programma radiofonico che ci racconta l'epilogo della storia. Il programma stesso si autodefinisce true crime ed è prodotto niente meno che dall'FBI. Questa scena rompe l'illusione di realismo del film, rimandando al mondo dei podcast, e ci riporta bruscamente alla vera origine della storia, cioè la tragedia di una strage avvenuta per davvero. La scena è al tempo stesso graziosa e stridente perché drammatizza in modo volutamente grottesco la storia atroce che abbiamo appena guardato, imitando la propaganda della stessa FBI. Forse qui Scorsese sta facendo un riferimento poco lusinghiero al romanzo d'inchiesta da cui lo stesso film è tratto, cioè Gli assassini della Terra Rossa, scritto da David Gran, che si concentrava molto più di Scorsese sull'angolazione di questa storia che riguardava la nascita dell'FBI. Alla fine della sequenza radiofonica, lo stesso Scorsese entra in scena per chiudere le note biografiche sulla coprotagonista Molly, la cui vessazione è stata al centro del racconto di Killers of the Flower Moon. Scorsese in questo modo non solo si evita di chiudere il film coi tradizionali cartelli di testo sullo sfondo nero, ma riesce a trasmettere anche un coinvolgimento emotivo verso l'intera operazione true crime che ha messo in piedi. Sembra ammettere che una componente di tutto questo è sempre stata voyeuristica. In relazione a questo punto, mi ha colpito il fatto che alla fine delle 10 nomination guadagnate da Killers of the Flower Moon sia mancata quella al lavoro di adattamento per la sceneggiatura non originale. Eppure, gran parte dell'anima di questo film viene proprio dal lavoro di trasformazione dell'inchiesta di Gran, che arriva sullo schermo piuttosto trasfigurata, forse in un modo che all'Academy non è piaciuto. Rimanendo nell'ambito dei film che sono basati su fatti realmente accaduti, passo a uno dei candidati come miglior film internazionale. Sto parlando di La società della neve del regista spagnolo Juan Antonio Bayona, uscito direttamente su Netflix. Questo titolo così pittoresco descrive abbastanza bene il contenuto del film, che è un nuovo adattamento audiovisivo della storia ai confini della realtà del disastro aereo delle Ande del 1972. Sicuramente conoscete già la storia, che è molto nota anche per la versione cinematografica del 93, girata da Frank Marshall, intitolata Alive, che aveva tra i suoi protagonisti Ethan Hawke. La vicenda documentata in questi film è quella dei passeggeri di un aereo che è precipitato sulla cima di una montagna tra Cile e Argentina. I superstiti sono rimasti bloccati nella neve in condizioni proibitive per 72 giorni, durante i quali sono successe le cose più terrificanti. Il film di Bayona le racconta più o meno tutte in un riassunto essenziale che mette l'accento sia sui momenti più spaventosi, sia sugli aspetti esistenziali della vicenda. La storia diventa quindi quella di una piccola società umana formata da una squadra di rugby che costituisce il grosso del gruppo dei superstiti e di come affrontano in modo comunitario la tragedia. Gli aspetti più filosofici dello script rendono La società della neve un film a tratti fin troppo retorico, ma penso che sia un elemento dovuto perché altrimenti il film rischierebbe di essere solo ostentazione della tragedia. È un dilemma che, come vedete, torna sempre fuori quando si tratta di adattare storie realmente accadute. La Società della Neve ha quindi parecchio da controbilanciare, perché la regia di Baiona si concentra su alcune sequenze catastrofiche particolarmente impressionanti, costruite in modo impietoso e tecnicamente molto preciso, con l'intento di farci immedesimare nella posizione scomodissima dei passeggeri. Insomma, è uno di quei film da non guardare assolutamente se si hanno problemi a salire sugli aerei. Il risultato finale nel mix di questi elementi, secondo me, è solido, ma non straordinario come vorrebbero le molte critiche entusiastiche. La retorica usata nella Società della Neve è una di quelle che mi sono suonate più artificiose rispetto ad altri film commoventi di questa infornata di Oscar, nonostante la storia sia davvero sconvolgente. A questo punto vorrei spendere qualche parola su un altro film Netflix che ha ricevuto 2 nomination solo per le interpretazioni delle sue attrici. Mi riferisco a Naiad, scritto Niad con la Y, un film diretto da Elizabeth Chai Vasareli e Jimmy Chin. Si tratta di un biopic sportivo che racconta l'impresa della nuotatrice Diana Nayad, che vuole a tutti i costi riuscire a percorrere il tratto di mare tra Cuba e la Florida a nuoto senza pause. Ad assisterla c'è la sua migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll. Le due donne sono state interpretate da Annette Bening nei panni di Nayad e da Jodie Foster nella parte dell'amica, con performance che hanno valso loro le nomination rispettivamente come miglior attrice protagonista e non protagonista. Sono nomination significative perché Nayad è, tra le varie cose, un film profondamente anti-ageista che racconta la storia di un'atleta sessantenne. I personaggi sono 2 migliori amiche lesbiche, ex partner, il cui rapporto diventa il centro sentimentale di un film in cui la componente umana è molto sviluppata. Nayad è il primo lungometraggio di fiction di un duo di documentaristi che sono anche una coppia sposata. Sono legatissimi al mondo degli sport estremi, tant'è che nel 2019 hanno vinto l'Oscar per il miglior documentario col bellissimo film Free Solo, che li ha visti abbarbicati alle rocce assieme al soggetto della loro storia, l'arrampicatore Alex Honnold. Anche in Free Solo i registi avevano dimostrato una spiccata inclinazione a cogliere gli aspetti psicologici del racconto sportivo, senza però cedere a meccanismi narrativi banalmente sensazionalistici. Secondo me, in Nayad si sono portati dietro questa loro indole e l'hanno unita a una sensibilità più da commedia che alleggerisce parecchio il tono concitato della sfida sportiva. Nayad è un piccolo film che ho trovato a modo suo delizioso, capace di ritrarre con affetto un personaggio esagerato come la sua protagonista e anche di raccontarne l'impresa con l'abilità di chi ha esperienza nelle avventure più estreme. Tra i film passati più in sordina di questa infornata di Oscar, Nayad per me è uno dei migliori. Siamo quasi al termine della rassegna sugli Oscar, ma non si vede mai la fine. Più vado avanti con queste puntate, più mi sembra che i film nominati nelle varie categorie si rigenerino, allungando di nuovo la lista. Purtroppo alcuni di questi titoli sono programmati troppo in là nella distribuzione italiana, per cui probabilmente riuscirò a parlarne solo se avrò modo di produrre anche una puntata post premiazioni, che si terranno il 10 marzo. Speriamo che ci sia qualche colpo di scena sconvolgente, così da movimentare un po' un eventuale commento a posteriori, che però per ragioni logistiche probabilmente non riuscirò a produrre subito. Comunque, a oggi sembra poco probabile assistere a grandi sorprese. L'andamento della stagione dei premi indica come sempre più realistica una pioggia di statuette per Oppenheimer di Christopher Nolan. Grazie per aver ascoltato tutta la puntata. Se volete sostenere il podcast, lo potete fare tramite la mia pagina di Ko-fi che trovate linkata nella descrizione dell'episodio. Quest'oggi mando un grande ringraziamento a Elisabetta. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Film Serie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.